Consideriamo la dimostrazione della immortalità dell'anima. Abbiamo visto che essa è fonte, principio di ciò che è la nostra natura. E questa verità che Socrate intende indagare, che Platone attraverso Socrate ci riferisce, riguarda la natura della nostra anima, di psiche, considerata come natura divina e umana. I due aggettivi, umano e divino, vanno sempre, se notate, insieme. E vanno insieme a dirci qualcosa di molto interessante dal punto di vista antropologico. Cioè ci segnalano la non determinabilità, la non definibilità tanto di ciò che nominiamo umano quanto di ciò che nominiamo per l'appunto divino. Anzi, più volte vi ho segnalato come il termine divino significhi il mistero mai risolto una volta per tutte, come il caso invece dell'enigma. Dunque, riferendo del divino, noi rimandiamo la comprensione, l'intellezione, la razionalità di ciò che ci qualifica in quanto umani alla smisurata dimensione, che potremmo chiamare verticale o abissale, del divino. Così come del divino non possiamo determinare e quindi definire nulla in una maniera chiusa, in un orizzonte totalizzante e delimitato, così è dell'umano. Ogni qualvolta noi proviamo a dire che cosa è l'uomo, a definire qualcosa che possa determinare la natura in quanto umana, la natura specifica dell'umano, noi ci imbattiamo in contraddizioni, in aporie e soprattutto determiniamo conseguenze terribili, orribili, come i razzismi, i sessismi, le schiavitù d'ogni tipo, l'assoggettamento, già che definendo cosa umano dentro un determinato schema, noi stiamo già escludendo altri umani da questo schema, reputandoli di fatto non umani, come accadde per esempio con i nativi americani, sia nella parte nord che sud dell'America. Nella nostra modernità era già accaduto con la schiavitù dall'Africa e via dicendo. Ora, torniamo al nostro Platone. Ogni anima è immortale, infatti ciò che sempre si muove è immortale. Ciò che muove se stesso non cessa mai di muoversi. Abbiamo già considerato qui, vi ho indicato come lo stesso principio, lo ritroverete nella fisica d'Aristotele, per distinguere ciò che è naturale e ciò che è artificiale, il cosiddetto naturale, quindi ciò che sorge dalla physis, ciò che si manifesta, ciò che si fenomenizza, ha in se stesso il principio del proprio movimento. Dunque, questo principio non viene mai meno in relazione alla definizione della vita. E psiche è vita, psiche è solo vita, tanto che il corpo è chiamato vivente nella misura in cui in esso è presente l'anima, è presente psiche, questa capacità di respiro. Psiche significa respirare, un corpo che non respiri più è un cadavere, tanto che, diciamo, esalare l'ultimo respiro come espressione sinonimica a morire. E per illustrarci questa condizione antropologica che è così umana da essere qualificabile soltanto come divina, già che l'immortalità è propria del divino, ovvero di ciò che è la vita in sé e che pertanto non può morire. Per fare ciò, Platone ricorre alla immagine, la meravigliosa immagine del carro alato. Questa immagine ci serve per raffigurare ciò che è psiche, per darci idea di che cosa è l'anima. Sull'idea di anima dobbiamo dire quanto segue. E ricordate sempre che questa parola in antico, la parola idea, non significa un cogitatum, bensì significa ciò che è stato visto in quanto veritativo. Spiegare quale sia l'idea dell'anima sarebbe compito di una esposizione divina in tutti i sensi e lunga. Torna di nuovo l'aggettivo divino per indicare, ripeto, ciò che ci costituisce in maniera originaria, dunque ciò che ci qualifica essenzialmente. Ma questo sarebbe un compito inenarrabile. Dunque, di nuovo, vedete la distinzione tra un'esposizione divina e un'esposizione umana. In tal caso l'esposizione umana sarà molto breve, se fosse divina sarebbe lunghissima. Di nuovo, qui Platone ci segnala qualcosa che è proprio della sua filosofia, ma della filosofia in genere. La filosofia non può chiudersi di fronte ai limiti che sono propri della intelligenza umana legata alla sensorialità, ai limiti che sono cognitivi e via dicendo. Dunque, quando deve fermarsi perché non può esercitarsi in maniera positiva, oggi diremmo in maniera scientifica, quindi con determinati parametri che definiscono le differenti, i diversi ambiti disciplinari, le diverse scienze, allora la filosofia sa di dover procedere sempre in maniera razionale, quindi senza cadere nella irrazionalità, ma fornendo quella argomentazione attraverso la ricchezza metaforica del linguaggio. Il linguaggio non è soltanto un linguaggio disambiguato come quello che occorre ad esempio alle nostre macchine calcolatrici, all'intelligenza artificiale, che deve necessariamente disambiguare per poter dare un risultato univoco. La ricchezza dell'intelligenza umana, ben superiore a tutto ciò, può usare la metafora, il rimando poetico, allusivo, catacrestico, tutta la ricchezza dei colori, dei saperi, tutta la sinestesia possibile. Questo ci consente di dire ciò che lambisce i limiti della razionalità. Dunque l'inizio e la fine della nostra esperienza umana, per esempio, dell'origine non possiamo dire in una maniera positiva, così è della nostra fine, della fine ultima, dell'escatologia, così è della nostra anima. Dunque un'esposizione divina, ovvero un'esposizione completamente, esaurientemente, esaustivamente veritativa, euristica, ci sovrasta. Ciò che noi possiamo fare è dare una metafora dell'idea di anima. Ed ecco la metafora che Platone ci propone. Proviamo a pensare all'anima come a una forza. Interessante già questo elemento. Una forza composta per sua natura di un carro, due cavalli, un'auriga. Dunque, Comprendiamo già subito che parlare di anima non è affrontare un discorso semplice. La figura è composta, carro, cavalli, auriga. I cavalli e gli aurighi, degli dèi, tutti buoni e derivati da buoni, invece quelli degli altri sono misti. Ricordate l'allusione alla corsa dei carri nella pianura della verità? Corrono i carri degli dèi e corrono i carri delle anime, delle altre anime. E quelli degli dèi, per antonomasia, sono perfetti, buoni. Gli altri invece sono misti. Cosa significa questo? Significa che in noi l'aurig, ecco la metafora, l'anima che in noi può essere pensata attraverso l'immagine del carro alato, implica il fatto che in noi sta tutta questa immagine, in noi ritroviamo l'auriga che guida un carro, questo carro ha due cavalli, questi due cavalli sono uno affidabile, l'altro ha caratteri mescolati, difficile e disagevole per quel che ci riguarda è la guerra del carro, dunque non sarà facile stare alla guida della propria anima, del proprio principio di vita, di ciò che ci consente di essere qui in un corpo vivente. È una dimensione complessa, ambigua, mescolata. Ora, bisogna cercare di dire in che senso il vivente è stato chiamato mortale e immortale. Anche questo è un elemento mescolato. Ogni anima si prende cura di tutto ciò che è inanimato. Essa gira per tutto il cielo, ora in una forma, ora in un'altra. Quando essa è perfetta e alata, vola in alto e governa tutto quanto il mondo, ma una volta che abbia perduto le ali, non torno su questa descrizione celeste dell'anima, è un'anima libera, un'anima alata, un'anima che sovrasta nel cosmo, ma quando perde le ali, viene trascinata giù fino a quando non si aggrappia a qualcosa di solito, è trasportata alla sua dimora in esso e preso un corpo terroso. Ricordate che anche nella tradizione biblica l'uomo è Adam, colui che è tratto dalla terra. Noi siamo della terra, siamo terrestri, ma ancor meglio dire che siamo terrosi, siamo impastati di questa terra, siamo fatti della stoffa del pianeta che ci abita, siamo un unicum con questa terra. Lascio a voi scorrere velocemente, facilmente, l'immaginazione su tutte le implicazioni etiche, sociali, politiche, che questo implica come rimando necessario a prenderci cura della terra. Prenderci cura della nostra anima significa immediatamente rendersi conto di tutto il sistema, dell'ecosistema nel quale siamo. E non renderci conto di questo significa non rispettare la nostra anima, non rispettare l'anima che è in noi e non consentirle di vivere in pienezza, giacché essa è sulla terra, con la terra, nel corpo terroso. E per la potenza dell'anima questo corpo terroso sembra muoversi da sé. L'anima che è celeste è un unicum col corpo terroso. Sta qui sulla terra spalancata ad altro, attestando una dimensione di esteriorità, di ulteriorità costante. L'insieme, ossia l'anima e il corpo, fu chiamato vivente ed ebbe il soprannome di mortale. Vivente mortale è l'uomo, vivente, animato, mortale, corporeo. Il termine immortale non può essere spiegato sulla base di un solo discorso razionale. Vi ho già spiegato all'inizio del discorso tutto questo. Ma senza conoscerlo e intenderlo in modo adeguato, noi ci figuriamo un Dio, un essere vivente e immortale, che ha un'anima e un corpo eternamente connaturati. Ma di queste cose si pensi e si dica come piace al Dio. Ricordate che siamo nella Palinodia di Socrate. Cerchiamo ora di comprendere la causa della caduta delle ali. È davvero questo un mito primigenio? Proprio come il mito di Adamo, anch'esso è un mito di caduta. Anche il mito platonico, che riguarda l'idea dell'anima, è un mito di caduta. Ciò che è perduto, ciò che è caduto, ciò che è venuto meno rispetto all'interezza immaginata come costitutiva, sono le ali staccate dall'anima.